grazie.
Allora riprendiamo il famoso cammino in senso metaforico, ovviamente, che abbiamo iniziato ieri. Per chi solo oggi si fosse messo in ascolto, facciamo un rapidissimo sunto. Ci stiamo muovendo in obbedienza ai nostri vescovi che negli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 hanno voluto che tutte le comunità cristiane italiane riflettessero sul tema educare alla vita buona del Vangelo. Abbiamo visto come il tema dell'educazione sia un tema fondante nella Sacra Scrittura e abbiamo cominciato a vedere i concetti chiave di pedagogia nella Bibbia soffermandoci su alcuni vocaboli. I vocaboli che abbiamo chiamato dell'educazione. Il primo vocabolo è il verbo yasar, la parola educare, che anche in italiano, in latino, in spagnolo, nelle lingue neolatine, ha questo significato di tirar fuori, di condurre fuori, educare. Così pure è il compito questo dell'esegeta, tirar fuori dal testo, exegere, cioè portare fuori dall'interno di un testo. Ma il sostantivo yasar, donde deriva il verbo yasar, donde deriva il sostantivo musar, significa in ebraico soprattutto disciplina. Quindi l'educazione viene già subito nel suo concetto letterario presentata come un impegno severo, come un impegno ascetico. Per essere maestri bisogna avere pazienza di stare ore e ore nello studio, nella fatica. Abbiamo visto poi un altro vocabolo, il vocabolo della formazione, in ebraico banà, che significa edificare, formare, plasmare, che viene in genere usato per indicare l'edificazione del tempio, l'edificazione di un muro. Già dalla Genesi viene presentato Dio come colui che edifica e lo scopo di questa edificazione è di fare l'uomo a sua selem, cioè a sua immagine, a riproduzione, fotocopia, statua, riproduzione concreta. L'uomo deve essere la riproduzione concreta di Dio. Il fine dell'edificazione è la nostra deificazione, il diventare come Dio, l'essere Dio per gli altri. Abbiamo guardato il concetto di scuola, abbiamo visto come nell'ebraismo l'amore per lo studio della parola sia fondamentale per la vita dell'ebreo. L'ebreo vive studiando la parola, gioisce della parola di Dio, la sa interpretare, ne guarda addirittura il significato letterario, il significato allegorico, il significato cabalistico. Non un iota, non un apice della legge, come dirà Gesù, per lui va perduto, ma tutto è preziosa rivelazione del Signore. Ed ecco che questo amore per la scrittura diventa anche esemplare poi per noi credenti. Abbiamo guardato il termine lamad, che significa al contempo insegnare e imparare. La pedagogia biblica, dicevamo, è una pedagogia globale. La radice non distingue tra l'insegnamento e l'apprendimento. Il vero maestro è uno che impara, e il vero discepolo è anche uno che alla fine diventa capace di insegnare. Abbiamo poi guardato il verbo yara, che significa lanciare una freccia, da cui si deriva la parola Torah, la legge. La legge non è un insegno di norme, ma è una freccia che indica una via, che indica una strada, che indica una forza vitale. E infine lo scopo di tutta l'azione pedagogica, il verbo yada, che non è conoscenza solo intellettuale, ma è la conoscenza affettiva, la conoscenza amorosa, è la conoscenza che diventa unione d'amore tra l'uomo e Dio, diventa davvero questo desiderio di fusione dell'uomo con il suo Dio. E abbiamo quindi cominciato a vedere, secondo il progetto che ci accompagnerà in questi giorni, la Trinità come modello educativo. Questa mattina rifletteremo ancora su Dio Padre come educatore di Israele. Oggi pomeriggio cominceremo a lavorare, così anche nella giornata di domani, su Gesù Rabbi, Gesù Maestro. Dio è il grande educatore dell'uomo. Il credente sa che la vera educazione dell'uomo è un'azione di Dio. Dicevamo, questo da una parte ci rimanda continuamente all'assoluta signoria di Dio sui nostri figli, sui nostri giovani, sui nostri discepoli, sui nostri allievi, dall'altra parte fonda profondamente la loro autonomia da noi, perché essi hanno un unico papi, che è il Padre che è nei cieli. La parola di Gesù è addirittura molto dura: non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo è il Padre vostro, colui che è nei cieli. Nello stesso tempo ci rasserena tantissimo, perché ci ricorda che il primo e grande maestro sarà sempre, anche per i nostri figli, il Signore, che con ciascuno di loro instaurerà un rapporto personale, li attirerà a sé, parlerà al suo cuore, al loro cuore, come dice il profeta Osea, intessendo con loro un dialogo individuale profondo. E abbiamo visto come nell'Antico Testamento Dio si presenti davvero come il grande educatore di Israele. L'Esodo è il tempo della formazione di Israele, perché accogliendo e mettendo in pratica i comandi del Signore diventi il popolo dell'alleanza. Il cammino del deserto ha un carattere esemplare: ci sono crisi, c'è la fame, c'è la sete, ci sono gli attacchi dei nemici, ma sono tutti atti educativi che il Signore permette perché il suo popolo si purifichi e capisca, dice Deuteronomio, che l'uomo non vive di solo pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. L'esortazione divina crea questa consapevolezza interiore, per cui ancora Deuteronomio dice: riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Abbiamo ancora guardato ieri alcuni tratti della modalità educativa di Dio e abbiamo visto come Dio si riveli. Al fondamento dell'educazione sta il fatto che è Dio che si rivela, che è Dio che parla, che è Dio che, come dice Isaia, ripreso poi da Paolo nella lettera ai Romani, si fa trovare anche da quelli che non lo cercano. Quindi l'iniziativa è sempre di Dio. Senza la parola di Dio non esisterebbero le nostre parole, senza la rivelazione di Dio non esisterebbero i nostri insegnamenti. E come e dove si manifesta Dio? Ieri abbiamo visto tre luoghi teofanici, tre luoghi di rivelazione di Dio. Il primo luogo sicuramente è la parola, è la parola. Anche noi dobbiamo sapere che la prima rivelazione di Dio è attraverso la Torah, è attraverso la legge, è attraverso la Sacra Scrittura. Il Salmo 119 è questo grande canto di questa parola di Dio, che è luce, che è forza, che è calore, che è via, che è insegnamento, che è dolcezza, che è gioia, che è felicità. Nei Salmi noi spesso chiediamo al Signore: insegnami a compiere il tuo volere, insegnaci le tue vie. Insegnare è il verbo del maestro, rivolto a Dio. Noi chiediamo a Dio che con la sua parola ci sia maestro. Quindi abbiamo visto l'importanza della parola, l'importanza dello studio amoroso della scrittura. Torneremo tante volte su questo argomento. Seconda epifania del Signore: il Signore si manifesta nelle sue opere salvifiche, il Signore si manifesta nelle sue azioni di salvezza, il Signore si manifesta nella storia. E allora abbiamo visto l'importanza di acquisire anche noi la mens biblica, no? Di colui che sa leggere nella propria storia, anche quando questa storia sembra banale, anche quando questa storia sembra ovvia, gli interventi particolari di Dio. Dicevamo ieri, dobbiamo ricominciare a leggere le apparizioni degli angeli di Dio nella nostra vita. Quanti angeli il Signore ci manda e quante volte non li riconosciamo come tali. E può essere angelo il nostro coniuge, i nostri figli, i nostri sacerdoti, qualcuno che ci parla, una buona lettura, a volte anche un ateo, a volte anche un fratello che non crede, ma possono essere tutti per noi portatori di un messaggio. E allora alla fine della giornata, quando facciamo l'esame di coscienza, non facciamo soltanto la revisione dei nostri errori e delle nostre colpe. Sappiamo fare anche proprio una memoria laudis, una memoria di ringraziamento per tutte le volte che il Signore nella giornata ci ha parlato, negli avvenimenti della nostra vita, nelle persone che abbiamo incontrato. Dopo l'epifania di Dio nella legge, nella scrittura e nella storia, Dio si rivela anche nell'oscurità della prova, nel silenzio, nella tenebra. Nella Bibbia ci sono due libri addirittura che esprimono in maniera forte questa presenza di Dio nel momento della prova e del dolore. Il libro di Giobbe, in cui un uomo super provato, spogliato di tutto, arriva davvero a prendersela con Dio, ritenendolo erroneamente fonte delle sue sventure, e alla fine invece capirà che il nostro Dio è Dio che soffre con noi, che piange con noi, che si commuove con noi, che scende dall'alto dei cieli per stare sul nostro mucchio di cenere o di letame, come vorrà poi la tradizione posteriore, per prendere su di sé, in una prefigurazione ovviamente cristologica, tutte le nostre sofferenze, le nostre angosce, le nostre paure. L'altro libro è il libro del Coelet, il libro della crisi di un maestro che non crede più, che ha perso la speranza, di un maestro che non attende forse più nulla, che non crede più in quello che insegna. Ecco, anche in questa solitudine, in questo vuoto, in questa vanità delle vanità, si manifesta il Signore. Quindi anche il momento della prova è il momento in cui il Signore, nel silenzio, talora nella purificazione del dolore, si rivela a noi e ci mostra il suo volto di padre e di madre. Andiamo avanti a vedere altri aspetti del metodo educativo di Dio. Dio educa nella storia dei singoli. Il progetto di Dio si compie ad una comunità concreta, ad una persona concreta, non ad una realtà disincarnata. Dio si è rivolto a quel popolo e non a un altro, in quel particolare periodo storico, circa 1000-1200 anni prima di Cristo. Questo popolo che si trovava in quel paese lì, l'Egitto, in quelle condizioni particolari di schiavitù, tramite quella persona concreta, Mosè, che aveva quel carattere, che aveva quella personalità. Ecco, dobbiamo imparare da Dio, perché prendiamo sempre coscienza delle persone o dei gruppi a cui noi rivolgiamo il nostro messaggio, accettandoli così come sono, accettandoli dove essi si trovano e non dove noi vorremmo che fossero, chinandoci anche noi su quel gruppo, su quella persona, prendendola per mano, facendole fare un cammino. Il progetto inoltre deve essere adeguato a colui che a cui viene proposto. Non basta un bel progetto, occorre che sia adeguato a quelle persone, in quel tempo, in quel momento. Il progetto educativo di Dio poi è un progetto da una parte graduale e progressivo, dall'altro è anche fatto da salti di qualità, da rotture. Dicevo, è un cammino progressivo. Non so se avete mai notato anche la tradizione della Chiesa, che nella liturgia ci presenta ogni anno gli stessi misteri. Abbiamo il mistero della nascita del Signore, abbiamo il mistero della sua passione e croce, abbiamo il mistero della resurrezione, abbiamo il mistero della discesa dello Spirito. Tutti gli anni siamo chiamati a fare questo cammino. È lo stile che aveva già Dio nel deserto con Israele. Questo viaggio, che poteva essere fatto in una ventina di giorni, diventa un viaggio di 40 anni, in cui il popolo ripercorre tante volte la stessa strada, ma ogni volta impara qualche cosa di più, ma ogni volta approfondisce la rivelazione del Signore. Si dice che il metodo educativo di Dio sia un metodo sì progressivo, ma a spirale. Per esempio, tutta la struttura del Vangelo di Giovanni, ormai dagli esegeti eletta come una struttura a spirale, cioè Dio ti riporta sempre allo stesso punto, ma ti riporta con una profondità maggiore, con delle luci maggiori, con degli accenti per te più comprensibili, in modo che tu possa maturare ulteriormente. Non è un cammino circolare. A Dio non piacciono i cerchi, perché ogni anno si è diversi da come si era un anno prima. Il cammino torna sulle stesse cose, ma io sono diverso. È un cammino a spirale, che può riproporre le stesse cose e le stesse tappe, perché ciò è educativo di per sé, ripetita iuvant, ma ogni volta queste cose risuonano in maniera diversa. Certo, il Signore ci educa con questo cammino a spirale. Quante volte voi, vostri figli, dite sempre le stesse cose, ma si spera che risuonino in maniera più profonda e diversa. Ma talora, nel suo cammino pedagogico, ci sono anche delle rotture, dei salti di qualità, delle discontinuità. Capita che egli chieda di uscire dalla spirale e ricostruirne una diversa. Pensate alle vocazioni. In genere le vocazioni nella Bibbia sono dei momenti particolari in cui Dio interviene a farti fare quello che non volevi, a farti fare quello che non pensavi, portandoti da un'altra parte. Esemplare è la vocazione di Maria, che si rappresentava una vita coniugale, normale, come tutte le ragazze del suo tempo e del suo paese, e improvvisamente si trova lanciata in questo mistero. Un angelo viene a stravolgerle tutto e lei dice il suo fiat voluntas tua. Per questo, vedete, nella vita dobbiamo sapere che talvolta Dio ci educa attraverso delle novità, delle diversità, degli stacchi, talvolta anche delle tragedie, che però ci fanno sempre crescere, che ci fanno sempre maturare, che sono momento in cui il Signore ci chiama oltre. Ieri poi nelle domande è emerso molto questo fatto del rapporto educativo come confronto tra due libertà. Da una parte la libertà di Dio che si dona, dall'altra parte la libertà dell'uomo che è chiamato a rispondere a questo dono. Da una parte la fedeltà assoluta di Dio, dall'altra parte questa libertà vacillante da parte dell'uomo, segnata spesso dalla resistenza, segnata dalla ribellione. Ecco, Dio si impegna nel compito educativo, Dio suda sette camicie per portarci avanti, Dio è continuamente fedele a se stesso e alle sue promesse. L'uomo però è libero, la proposta di Dio è sempre un se vuoi, e vedremo soprattutto oggi pomeriggio un se vuoi accompagnato da una promessa. C'è sempre la promessa, solo dopo aver ascoltato la promessa c'è il se vuoi, e dopo aver ascoltato il se vuoi viene il devi. Se vuoi allora devi. La promessa è una promessa di felicità, il se vuoi è una proposta di libertà, sta all'uomo accettare o meno la proposta di Dio. Certo, spesso Dio interviene anche con il castigo. Abbiamo cercato ieri di purificare un po' l'idea di castigo. Il castigo non è Dio che ti dà delle bacchettate sulle orecchie tutte le volte che sbagli. Il castigo fa parte di questa teologia di fondo, che è la teologia delle due vie, per cui nella Bibbia si enuncia con forza che se io sto dalla parte di Dio, che è la felicità, sarò felice. Se io mi allontano da Dio, che è la pienezza, la gioia, il benessere, per l'uomo mi voto verso la negatività, verso l'angoscia, verso la paura, verso la morte, verso la disgrazia. Quindi il castigo è sempre il riverbero delle nostre opere. In questo c'è un senso, dicevamo, molto profondo anche dal punto di vista pedagogico. Le nostre azioni hanno sempre un valore, che può essere un valore di bene, che può essere un valore di crescita, che può essere un valore di maturazione, ma possono avere anche un valore di male, un valore di ridondanza negativa su di noi e sugli altri. È il grande mistero del peccato originale. Se voi vedete, la grande dottrina del peccato originale altro non dice che questo: che ogni volta che mi allontano da Dio, il male che faccio non solo si riverbera su di me, ma si riverbera in modo misterioso anche su tutti i fratelli e su tutto il creato. E noi nasciamo in un mondo che è già segnato dal male compiuto dagli altri. I padri dicevano omnis homo Adam, ciascun uomo è Adamo, ciascuno di noi col suo peccato è colui che distrugge se stesso, distrugge i fratelli, distrugge il cosmo. Così come ogni opera di bene ha una ridondanza positiva, straordinaria, misteriosa, che travalica la singola azione e che si riverbera su noi stessi, sul creato e sul mondo. E allora ecco questo Dio che da una parte ti fa vedere che le tue azioni di allontanamento da Lui sono foriere di male e negatività, ecco il senso del castigo, dall'altra parte è sempre il Dio misericordioso, è sempre il Dio pronto al perdono, è sempre il Dio che ti cerca anche quando sei su strade sbagliate. Ieri parlavamo di una specie di stalking di Dio, ecco, Dio non ti lascia mai a posto, ecco, anche se tu ti allontani da Lui ti ricerca, ti riprende, ti dà mille occasioni, è sempre colui che anela al tuo ritorno, è sempre il pastore che cerca la pecora smarrita, la donna che con ansia cerca la dracma perduta. Ecco, in questo senso vanno anche intese delle frasi come quelle che abbiamo pregato nei salmi di stamattina: l'ira di Dio, L'ira di Dio è un concetto molto paolino, tra l'altro Paolo lo riprende molto, l'orgeteu, che non è il Dio che si arrabbia, ma è il Dio appassionato, è la passione d'amore di Dio. La traduzione più esatta di questo termine sarebbe questa passione d'amore, che diventa una passione forte, una passione dinamica. Ecco, il nostro Dio non è un Dio indifferente al fatto che noi rispondiamo sì o no al suo amore, ma è il Dio che resta appassionato, che resta dinamicamente innamorato, che fa di tutto per riprenderci. È un Dio che ha su di noi un progetto educativo. Questo progetto è un progetto sul popolo, è un progetto sulla persona. Qual è il progetto di Dio? Ma è la nostra felicità, è la vita buona, la vita bella, dell'Evangelion, della Lieta Novella, è il progetto dell'amore. Dio da subito tenta di strappare Israele dalla logica della barbarie in cui si trovava, una logica di schiavitù, una logica di oppressione, una logica di guerra. Pensate, in Palestina si sono succeduti gli egiziani, che sono stati vinti dai siriani, che sono stati vinti dai persiani, che sono stati vinti dai greci, che sono stati vinti dai romani. Anche oggi l'impero romano non esiste più. Eppure vedete, Israele è sempre stato coinvolto in questa logica di barbarie. All'interno di questa logica di barbarie Dio invece fa una proposta totalmente altra, che è la proposta dei 10 comandamenti, che è la proposta di questo giardino d'amore, delimitato da questi paletti, 10 paletti, che sono i 10 comandamenti, che altro non sono che una proposta di felicità, perché l'amore è pienezza, perché l'amore è relazione, perché l'amore è felicità. E Dio dice, se rimani entro questo spazio segnato, che è sicuramente in amicizia con Dio e con gli altri, si è sulla via della prosperità, della pienezza, della felicità della vita. Certo, Dio rispetta l'uomo in maniera assoluta. Dio non forza mai la libertà dell'uomo. Dio è il Dio del se vuoi. Questo deve essere anche molto importante per noi come genitori, come educatori. Non dobbiamo dispiacerci più di tanto se i nostri figli, se il nostro gruppo non accetta la proposta educativa. Bisogna avere sempre la consapevolezza che altri potranno guidarli alla salvezza interiore. E anche se ciò non dovesse avvenire, il maestro più grande, il maestro interiore, come vedremo poi nella terza giornata, sarà lo Spirito Santo che abita in noi, che il Signore dà a ciascuno per condurlo alla verità tutta intera. Ecco, abbiamo detto rapidamente qualche cosa sullo stile educativo di Dio. Ma Dio si serve di maestri umani. L'uomo istruito da Dio diventa a sua volta maestro, viene inviato come maestro. E allora la chiacchierata di oggi verterà proprio su questo tema, cioè cercheremo di vedere quali sono i maestri che Dio dà al suo popolo e quali sono i maestri che Dio dà oggi a noi e come dobbiamo imparare ad ascoltarli. Allora sicuramente il magistero fondamentale è quello che passa attraverso la comunicazione interpersonale, la catechesi familiare, una relazione d'amore. Abbiamo esempi molto illuminanti a questo riguardo. Nei Proverbi il padre continuamente dice figlio mio e dona al figlio la sua sapienza. Il padre è il primo maestro, il padre è il primo educatore, il padre pensa, come dirà il Battista, bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Il padre non vuole il figlio a sua immagine, ma vuole anzi scomparire perché il figlio diventi autonomo e diventi più grande. Il capitolo 31 del libro dei Proverbi ha quella strana finale che celebra la donna sapiente, ma probabilmente quel capitolo è la conclusione di un itinerario didattico. Cioè, dopo aver svolto la sua lezione, il padre maestro saluta il figlio che ha trovato la sua sposa. Questa sposa è la donna ideale, la donna perfetta, ma è anche la sapienza. Ecco, scopo del padre è far innamorare il figlio di questa donna ideale che è la sapienza. Dopodiché la affida alla, alla sua nuova compagna, il papà si ritira e ormai c'è un rapporto diverso tra il discepolo e la sapienza che egli ha sposato. E nello stesso tempo, in questo momento, il giovane diventa a sua volta maestro, diventa a sua volta insegnante. In Esodo 12, con la descrizione del rito pasquale, troviamo ciò che viene fatto dagli ebrei attraverso l'Aggadà. Che cos'è l'Aggadà? È questa narrazione, è questo dialogo tra il padre e il figlio sul significato dei riti per giungere alla scoperta dell'azione di liberazione di Dio. Qui vediamo quale sia la funzione del maestro nella famiglia, nella relazione d'amore. È insegnare che Dio è il liberatore, è insegnare la libertà, è insegnare che Dio non è colui che ti impone come una cappa di piombo le sue norme, ma ti indica la strada gioiosa della sua volontà, che è libertà e che è salvezza. Così il Salmo 78 è il grande salmo della catechesi familiare. Qual è il compito? Lo vedremo poi dettagliatamente nell'ultimo giorno dei genitori, è quello di continuamente comunicare, fare tradizione, cioè tradere, trasferire di padre in figlio, di madre in figlia, di generazione in generazione le grandi opere di Dio, la grande linea dinamica di salvezza entro cui noi siamo immersi. Quindi abbiamo i genitori come primo nucleo di sapienza, come primo nucleo educativo, come insostituibile ambito di formazione. Dopodiché nella Bibbia noi abbiamo alcune presenze particolari che il Signore dona al suo popolo per essere maestri in Israele. Sicuramente la presenza fondamentale è quella di Mosè, che gli ebrei, sapete, chiamano Morenu, che vuol dire il nostro maestro. E come viene rappresentato questo maestro? In Esodo 4 si dice: io sarò con la tua bocca, dice il Signore a Mosè, io ti istruirò in quello che dovrei dire. E che cosa dovrà fare Mosè per essere maestro? Parlare e salvare. Dio usa perciò i maestri in maniera molto concreta. E guardate bene, se c'è una persona che era poco indicata a fare il maestro, era Mosè. Voi sapete che Mosè sarebbe stato l'ultimo da scegliere come maestro. Era balbuziente, era incapace di parlare, aveva in sé una debolezza costituzionale. Tant'è vero che come Dio lo chiama, lui risponde: manda un altro. Non risponde: eccomi. Risponde: manda un altro. Però vedete, questo è molto bello. Il Signore chiama ciascuno di noi ad insegnare nonostante le nostre timidezze, le nostre paure, le nostre angosce, i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre incoerenze. Ciascuno di noi può essere scelto da Dio. E Mosè, che era povero, che era balbuziente, che era incapace di parlare, diventa un grande pedagogo, o meglio ancora androgogo, cioè colui che conduce gli uomini, che forma persone adulte. E diventa il coach, il trainer, l'allenatore di Israele, la sua guida, il portavoce, il profeta critico, il legislatore. E guardate come finisce l'epopea di Mosè. È molto significativa dal punto di vista educativo. Mosè termina la sua vita sul Monte Nebo. Non entrerà in Israele. Non gli sarà concesso di vedere, di entrare nella terra promessa, la vedrà da lontano. Il Signore gli disse: questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, lo darò alla tua discendenza, te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Ecco, da Mosè gli educatori dovrebbero imparare ad accompagnare i loro alunni, ma anche ad insegnare loro a camminare con le proprie gambe e alla fine anche a lasciarli andare per la propria vita. Guardate che non è facile, ve lo dico io che sono scottato di recente, tra virgolette, dal matrimonio della figlia. Nessuno di voi forse ha ancora fatto questa esperienza, ma quando vi ritrovate poi soli con la moglie, perché i figli se ne vanno e si sposano, capite che voi avete esaurito il vostro compito educativo, li avete consegnati a un'altra vita, ma è un vuoto anche molto forte. Però credo davvero che sia questo il compito di ciascuno di noi, non tenere i nostri figli sotto di noi, non tenere i nostri allievi
sotto di noi, ma se siamo genitori, insegnare loro a camminare liberamente nelle strade della vita, a far meno di noi; se siamo educatori, insegnare ai nostri discepoli ad essere autonomi, ad andare avanti con le loro gambe, a crescere per conto loro. Oltre a questa figura straordinaria di Mosè, abbiamo nella Bibbia tre grandi categorie di maestri che in qualche misura riflettono il magistero di Dio. Sono i sacerdoti, sono i sapienti, sono i profeti. Sacerdoti. Tutti voi avete presente il famoso brano di 1 Samuele 3, dove nel Tempio Eli, il maestro di Samuele, il sacerdote, si dimostra davvero il direttore spirituale per eccellenza. Non si sostituisce al discepolo, gli insegna a scoprire la sua vocazione, gli insegna a scoprire la voce che in quella notte lo sta chiamando. Guardate, questo è veramente lo scopo della direzione spirituale. Il vostro direttore spirituale sarà tanto più divino quanto più vi lascerà liberi, vi insegnerà a camminare con le vostre gambe, vi darà i mezzi per scoprire la vostra vocazione. Attenti quei direttori spirituali che vi impongono loro la strada, che decidono loro per voi. Il vero sacerdote è colui che, come Eli, nella direzione spirituale ti dà gli strumenti per capire la tua vocazione, per capire quale voce nella tua notte sta parlando e per rispondere, e ti dà la capacità, la forza di rispondere: eccomi, a questa voce che ti chiama. Spesso il sacerdote è direttore spirituale, ma soprattutto è il maestro della parola ed è il maestro della liturgia, che è il supremo momento educativo. Ieri il grande Don Emilio vi diceva una cosa meravigliosa, nella sua saggezza, da scolpire nelle nostre case: chi non va a messa perde la fede, che, detto in parole povere, è che se non attingi alla scuola della parola e del pane, dopo in poi inaridisci, non puoi essere discepolo. La liturgia è il momento educativo supremo. Insistete che i vostri figli vadano a messa, siate voi, mi raccomando, fedelissimi all'Eucaristia e alle liturgie, perché lì è la prima grande scuola educativa, più che la catechesi, più che i corsi, più che i campi. La liturgia ha una forza propria. E allora vi richiamo quel brano su cui avevamo già meditato una volta alla casetta di Demia 8, dove il sacerdote Esdra fa la sua grande lezione, vi ricordate, ripresentando la Bibbia riscoperta nel Tempio dopo l'esilio. In realtà si tratta della redazione finale, in cui il redattore ha messo insieme le varie fonti, tra cui sicuramente primeggiano la fonte javista, la fonte eloista, la fonte sacerdotale, la fonte deuterotomista, vengono fuse nella Bibbia attuale che noi conosciamo e vengono presentate al popolo in quella straordinaria lezione continua, vi ricordate, che viene fatta con tutto il popolo in piedi dalle 6 del mattino a mezzogiorno, viene letta tutta quanta la scrittura. E qui ci sono alcune parole che dovete fissarvi molto bene, perché sono il compito del sacerdote che spezza la parola, ma sono anche il compito vostro di discepoli che ascoltano questa parola e che devono vivere questi passaggi perché la parola del sacerdote porti frutto nel vostro cuore. Prima di tutto, si leggeva la parola di Dio per brani distinti. Ci sarebbe qui da fare una grande lezione, soprattutto ai nostri giorni, quando la lettura diventa sempre più difficile, quando la lettura diventa sempre meno praticata. I nostri ragazzi vedono ma non leggono, ascoltano molto ma leggono poco. Gli ebrei non chiamano la Bibbia scrittura, sacra scrittura, come la chiamiamo noi, ma la chiamano migra, cioè sacra lettura. Lettura, e la parola migra ha la stessa radice della parola Quran, Corano. Il Corano è la lettura per eccellenza. Quindi per gli ebrei la Torah, la Bibbia, che è questa freccia che ti indica la via, è essenzialmente lettura. Così come per i musulmani il Corano è lettura. È la lettura per eccellenza. Non finirò mai di dirlo. Mandiamo i nostri figli a nuoto, a inglese, a non so che cosa, a danza, eccetera. L'insegnamento più importante che dobbiamo insegnare ai nostri figli è leggere la Bibbia, è imparare a leggere la Bibbia, e per noi stessi la cosa più importante per la nostra formazione è la lettura quotidiana, feriale, amorosa della Sacra Scrittura, è l'impegno veramente costante nel leggere la Scrittura. Arriveremo dopo a meditarla, a gustarla, a viverla, a praticarla. Leggere, cominciate a leggerla. La Scrittura ha una sua forza propria. Certo, siamo al punto 2. Questa parola viene dal sacerdote spiegata, l'esegesi, che ha la stessa etimologia, vi dicevo, dell'educazione. Exagere, tirare fuori, come educare, trarre fuori. Massimo il Confessore diceva: senza la penetrazione nelle parole e nel senso profondo delle parole, come posso capire la parola? Questo Massimo Confessore era un mistico palestinese, nato sulle alture del Golan da un padre samaritano e da una madre che era una schiava persiana. Nacque quindi nella terra di Gesù, ma farà poi la fine emblematica di ogni maestro. Gli taglieranno la lingua e la mano destra. I due elementi forti, cioè la parola e l'azione, per punire lui che annunciava il Vangelo. Ecco, il maestro è colui che parla e che fa, e che fa muovere la lingua e poi la mano destra. Ecco, se tu non conosci le parole, diceva Massimo il Confessore, come puoi conoscere la parola? E allora spezziamo ancora una volta la lancia su uno studio serio della Bibbia, contro le tentazioni pentecostali misticheggianti di oggi. Contro certe forme carismatiche, apro il libro e vedo cosa Dio mi dice, e in genere capita sempre il versetto che sua moglie resti vedova, alleluia, e i suoi figli orfani, alleluia, o quell'altro che dice, ve l'ho detto, che questa è una cosa che capitò a me, no? Mi telefonò un giorno in studio una signora, io pieno di casini, chissà che il mio studio è spesso molto frequentato, ecco. E questa signora mi dice: guardi, mi ha dato il suo numero la curia di Torino, perché lei si occupa di Bibbia, perché io sono stravolta. Perché, signora? Guardi, io dico, ci risentiamo, mi lasci il numero, finito lo studio la richiamo, guardi, sono disperata, io sono in un gruppo di carismatici dove mi hanno insegnato ad aprire la Bibbia così di colpo e vedere che cosa dice il Signore per me oggi. È un grande problema. E qual è? Se guardi, mio figlio sta per sposare una donna, io non sono sicuro che sia la donna fatta per lui. Allora ho pregato il Signore che mi illuminasse, ho aperto a caso la Bibbia ed è venuto fuori questo versetto. E giù da allora andò ad impiccarsi. Da allora io sono disperato. Dice: signora, ma non si legge così la Bibbia. Ma questo mi è proprio capitato. ma non si legge così la Scrittura. La Scrittura va in. E insomma abbiamo fatto tutto un discorso, spero di averla aiutata su come si leggono le Scritture.
Come dirgli, ma suo figlio si chiama
Giulio. Terzo movimento, il comprendere. Allora vi ricordate che il sacerdote Esdra legge e fa leggere a brani distinti, spiega la parola e gliela faceva comprendere. Ricordatevi bene che questa comprensione è quella che Maritain definiva la connaissance savoureuse, cioè la conoscenza saporosa, è quel conoscere biblico che è come l'amare. Quindi il sacerdote vi fa amare la parola. Ecco quindi la prima sequela di istruzioni che ci dà il sacerdote: la lettura, la spiegazione, la comprensione. Gli altri quattro momenti sono sulla linea esistenziale. Essi ascoltavano porgendo l'orecchio. Attenzione, ricordatevi che il verbo ascoltare nella Bibbia è come lo scutè piemontese. Scuta, che vuol dire ascolta, ma vuol dire anche obbedisci. non è un semplice ascolto, è l'ascolto recettivo che mette in pratica. Quando Israele tutti i giorni prega Shema Israel, ascolta Israele, significa aderisci Israele. Adonai Elenehu, Adonai Ad, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Non è una conoscenza di tipo intellettivo, abbiamo scoperto il monoteismo, è una scoperta relazionale. Per questo subito dopo si dice, quindi amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Ascolta e amare sono messi in parallelo. L'amare è l'esplicitazione dell'ascoltare. Ecco perché il Salmo 40, il versetto 7 dice, tu mi hai forato l'orecchio. Non è che il Signore parla forte, è il gesto dello schiavo. Gli schiavi come i vostri cagnolini che gli mettono la placchetta, no? Venivano forati nell'orecchio, perché era il segno dell'appartenenza, venivano marchiati. Nel momento in cui noi ascoltiamo la parola ci marchia, la parola ci segna, la parola ci fa aderire completamente al nostro padrone. Poi, quinto movimento, gli occhi si colmavano di lacrime, vi ricordate? E tutto il popolo piangeva ascoltando la parola di Dio. Guai a una parola che resta testa e che non diventa cuore, e che non diventa emozione, e che non diventa conversione. La parola di Dio artiglia l'anima, altrimenti è una semplice informazione. Xu Yen Qin diceva, finché si è inquieti si può stare tranquilli. Ecco, io vorrei davvero che tutti avessimo sempre questa santa inquietudine. Guai nel momento in cui non ci emozioniamo più, guai nel momento in cui non siamo più né caldi né freddi, per cui Dio ci vomiterà dalla sua bocca, come abbiamo sentito ieri nel brano dell'Apocalisse. Questa inquietudine, che è quella di Agostino, vi ricordate, inquietum est cor nostrum, inquieto il nostro cuore, è quella che sola ci può dare la pace. Sesto movimento. Come queste persone hanno ascoltato la parola, hanno pianto su di essa, queste persone vanno a dare cibi ai poveri. Non ci può essere una parola che non si traduce in ortoprassi. La lezione che ricevo dalla parola di Dio mi costringe ad andare verso i miseri, verso gli ultimi, ad offrire il pane della parola e ad offrire il pane reale. Il credente che ascolta, ascolta per andare verso i poveri, gli ultimi, gli emarginati, come ha fatto Gesù, la parola per eccellenza, che dà la sua vita per i poveri, per gli ultimi, che è venuto per sanare i lebbrosi, per far camminare gli zoppi, per resuscitare i morti, per annunciare ai poveri la buona novella. Se la parola non si traduce in prassi di condivisione, dicevano i rabbini, la parola fa i vermi nel nostro cuore, così come la manna faceva i vermi se non era condivisa. Ecco quindi l'importanza di mettere in pratica questa parola. E infine la festa. Neemia ed Esdra annunciano e proclamano solennemente la Torah durante la liturgia delle capanne, la terza festa ebraica. C'è grande gioia. Lo scopo della vita del credente è sempre la gioia. Vi dicevamo ieri, la gioia del credere. Il primo frutto del credere è la gioia, perché la fede è salvezza, perché la fede è liberazione. Allora l'educazione avrà sempre come scopo di portarci alla gioia, alla vita gioiosa del Vangelo, alla lieta novella. Dunque, sette parole. Leggere, spiegare, comprendere, ascoltare, obbedire, piangere, donare, celebrare. Ecco, questa è la traiettoria dell'insegnamento compiuto attraverso, all'interno della comunità ecclesiale, attraverso i vari ministeri dell'annuncio. Insieme ai sacerdoti, che vedete abbiamo anche noi nella nostra chiesa, quindi c'è un'attualizzazione immediata di quello che dico, ci sono i sapienti. Negli scritti sapienziali Dio appare come educatore attraverso la mediazione degli uomini, specialmente attraverso la relazione tra maestro e discepolo. Il maestro che si sente padre del discepolo, che chiama addirittura figlio mio, gli si presenta innanzitutto come innamorato della sapienza, gli si propone come modello, lo esorta a seguirlo ogni giorno. Voi sapete che c'è quella famosa frase nella traduzione greca del Siracide in cui si dice che il sapiente è, che Il vero discepolo è colui che frequenta i sapienti fino a consumare la soglia della loro casa, a furia di andare dai sapienti. Ecco, anche noi cerchiamo di andare dai sapienti, cerchiamo di vedere come la sapienza si manifesta attorno a noi. Nella Bibbia ci sono dei libri che sono definiti libri sapienziali: il libro di Giobbe del V secolo, il libro dei Proverbi, che raccoglie la riflessione di parecchi secoli, il Coelet del III secolo, Coelet vuol dire uomo della Kaal, dell'assemblea, l'ecclesiastico, il Siracide, cioè Ben Sirà, il figlio di Sirà, che scrive tra il 190 e il 180, il libro della sapienza del primo secolo avanti Cristo. Impropriamente nei libri sapienziali noi aggiungiamo i Salmi e il Cantico dei Cantici, che sono un pochettino particolari. Allora, Che cos'è il filone sapienziale nell'Antico Testamento? Stiamo parlando di educazione, stiamo parlando di introduzione alla sapienza. Che cos'è questa letteratura sapienziale? Prima di tutto non è una peculiarità di Israele. Tutto l'Antico Oriente era ricco di letteratura sapienziale. In Mesopotamia, a partire dai Sumeri, si trovano proverbi, si trovano favole, si trovano poemi sui grandi temi della vita. Nella terra di Canaan sono stati rinvenuti degli scritti accadici di tipo sapienziale. La sapienza di Achiar, di origine assira, sappiamo era stata tradotta anche in lingua aramaica. Che cos'è questa sapienza? È l'arte del ben vivere. È l'arte che insegna all'uomo l'ecologia, il rispetto del cosmo, il rispetto della comunità per essere felici. È l'arte del discernimento, cioè di capire che cosa nella vita è da scegliere, che cosa è da evitare per vivere bene, per essere felici. Ecco, Israele si inserisce in questo filone sapienziale internazionale. Guardate che la prima sapienza di Israele è questa sapienza umana, terra a terra, comune a tutte le culture. Si dice in Primo Re che Salomone superava la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza d'Egitto, il che vuol dire che Israele aveva in grande venerazione la sapienza degli orientali e la saggezza d'Egitto. I saggi arabi idumei erano famosi, li troviamo citati nel libro di Geremia, di Baruch, di Abdia. Numerosi salmi non sono scritti da ebrei, ma sono scritti da sapienti di altre religioni. Molti salmi sono attribuiti, se guardate la prima righetta, no, dove viene detto di chi è, non c'è scritto di Davide, ma c'è scritto di Eman, oppure di Etan, che erano dei sapienti di Canaan. I proverbi hanno un'intera sezione che raccoglie le sentenze di Agur e di Lemuel, che sono di Massa, in Arabia, quindi sono arabi. Quindi vedete che le parti più antiche dei libri sapienziali in Israele non sono altro che pagine di sapienza umana. Ma ben presto gli ebrei capiscono che attraverso questa sapienza umana parla Dio. Capiscono che la fonte del sapere migliore degli uomini è soltanto il Signore. E allora capiscono che la vera sapienza è la ricerca della legge del Signore. È la ricerca dell'obbedienza al suo progetto. La saggezza umana allora non è più contrapposta alla sapienza di Dio, ma viene sentita come un momento in cui Dio ti parla, in cui Dio ti educa, in cui Dio si rivela. Viene sentita come un vero e proprio dono di Dio. Voi trovate però molti brani nella scrittura in cui questa sapienza viene personificata. Questa sapienza è addirittura una persona, parla agli uomini, è presente con Dio dall'eternità, crea il mondo con Dio, è distinta da Dio, si presenta come uscita dalla sua bocca. Per tutti vi basti leggere Sapienza 8. La sapienza è emanazione della potenza di Dio, è un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente, è un riflesso della sua luce perenne. È l'immagine della sua bontà. Sebbene unica, essa può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova. E attraverso l'età, entrando nelle anime sante, forma gli amici di Dio e i profeti. Allora, che senso ha che la Bibbia presenti la sapienza come una persona? Per taluni questa personificazione è un artificio letterario per affermare che il sapiente parla perché è pieno della sapienza divina. Per altri invece è una soluzione del problema del messianismo. Voi sapete che Israele, portato in esilio in Babilonia, avendo visto distrutto il Tempio, avendo visto distrutta Gerusalemme, la città santa, attende un Messia liberatore che ristaurerà l'antico ordine anche regale di Israele, ma questo Messia non arriva. E allora ecco che l'attesa messianica si concentra nella sapienza, cioè quale sarà la salvezza di Israele? Sarà la sua conoscenza della legge. In fondo gli ebrei che vivono adesso nella diaspora, no? Che non vivono nella terra promessa di Israele, hanno per parte, hanno per porzione la sapienza, la parola di Dio, la Torah, il sapere conoscere la volontà di Dio, per loro è la loro felicità. Quindi diventa la personificazione del Messia che ti libera e ti dà forza e ti dà salvezza in ogni circostanza. Ma per altri la Bibbia presenta nella sapienza un personaggio reale, un personaggio che è spirito, di cui si parla al femminile, è la Ruach Yahweh, è quindi una sposa da desiderare, da amare, da sposare. Questa parola spesso, questa sposa spesso, la Ruach, spirito, si identifica con la Dabar, con la parola, con il logos divino. Ed è chiaro che la Chiesa vedrà in queste personificazioni della sapienza la profezia del Cristo, Verbo di Dio, e della profezia dello Spirito Santo. Quindi vedete quale passaggio abbiamo avuto. Per l'antico Egitto la sapienza è Maat, la dea bambina, per i greci la sapienza è Atena con la sua civetta, l'uccello della notte, quello che veglia è lo sguardo penetrante. Per San Paolo la sapienza di Dio sarà Gesù crocifisso, è il crocifisso la sapienza di Dio. Perché vi ho detto questo? Perché il tema della sapienza è un tema molto attuale. Dio ci parla, grazie Felipe, ci parla attraverso la sapienza. Dio ancora oggi ci dice che è importante mettersi alla scuola dei sapienti, e questo lo vediamo continuamente. Il fatto che noi mandiamo i nostri figli a scuola, magari li abbiamo mandati proprio dai salesiani, è perché sappiamo che non soltanto gli insegnano bene l'Evangelo, ma insegnano anche la sapienza umana. Don Bosco diceva che scopo del suo sistema formativo era fare buoni cristiani e buoni cittadini. Vedete la sapienza umana. Ecco, la sapienza si fa carico spesso del silenzio di Dio e testimonia la fatica della ricerca umana. La fatica della ricerca umana. In tutto ciò che è il sapere noi troviamo Dio. La sapienza illumina il quotidiano e vede in esso un possibile cammino verso Dio. Non c'è contrapposizione tra fede, tra scienza e fede. Se c'è un papa che ha questa fissa di ribadire questo concetto, forse è il concetto più predicato insieme a quelli ecologici da Benedetto XVI, che c'è continuità tra fede e sapienza, e che quindi ogni scienza umana è prodromica a Dio e non è in contrapposizione di Dio. Ogni sapere umano è un modo con cui Dio estende il suo regno sulla terra ed è una riflessione che ti può portare ad una miglior comprensione di Dio. La sapienza accoglie i contributi di tutte le culture, aprendo all'ascolto, all'universale. E la sapienza continuamente deve inculturare la fede, rielaborandola con le parole dell'oggi. Guardate che il libro della sapienza è il grande tentativo di riscrivere la grande lezione di Israele con le categorie filosofiche del mondo greco. Cioè Israele cerca di dare il suo messaggio anche ai goim, anche ai pagani, anche ai greci, e cosa fa? Scrive il libro della sapienza. Paolo sarà il grande esempio di quest'opera di mediazione culturale, di inculturazione, di ritrascrizione del messaggio semitico di Cristo in nuove coordinate, nelle coordinate greche, nelle coordinate dei pagani, in modalità nuove. Ancora, il sapere non deve essere uno strumento di potere, il sapere deve essere di tutti, deve essere dono per tutti, e infine la riflessione sapienziale vera ci porterà alla contemplazione di colui che è la sapienza di Dio, per eccellenza, Gesù Cristo, il Crocifisso. Quindi abbiamo parlato dei sacerdoti, abbiamo parlato dei sapienti, terminiamo parlando dei profeti. La terza grande categoria, oltre a quella familiare, attraverso cui Dio parla agli uomini e continua a parlare a noi, è la categoria dei profeti. Dio ci parla attraverso i preti, Dio ci parla attraverso il magistero, Dio ci parla attraverso il sapere, attraverso la sapienza umana, Dio ci parla attraverso i profeti. Anche nell'annuncio dei profeti la storia è intesa come un cammino educativo, segnato da conflitti e riconciliazioni, da perdite e ritrovamenti, da tensioni e da incontri. I profeti accompagnano e promuovono tutta l'evoluzione storica, religiosa, politico, sociale di Israele fino ai tempi di Cristo. Ecco perché i profeti occupano, insieme alla Torah, un posto primario. La fede cristiana si basa sui profeti. Quando noi diciamo il credo, diciamo credo in Spiritum Sanctum, qui locutus est per profetas, credo nello Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti e che continua a parlare per mezzo dei profeti. Allora, anche qui cerchiamo di capire che cos'è questo profetismo. Il profetismo non è un fenomeno peculiare di Israele. Anche nelle tradizioni dei popoli circonvicini si troviamo spesso degli uomini che hanno la coscienza di aver ricevuto una rivelazione divina e di doverla trasmettere, soprattutto nei momenti di crisi, soprattutto parlano al sovrano, al re. E spesso nei popoli circonvicini ad Israele un profetismo collettivo, estatico, delirante, raramente di tipo individuale, talora un vero e proprio ufficio di corte. Quasi tutti i grandi sovrani dell'antichità avevano attorno a sé una scuola di profeti. Anche la Bibbia parla di questo profetismo al di fuori di Israele, ma sicuramente il profetismo in Israele assume dei caratteri particolari. La Mesopotamia era la patria della mantica, cioè della divinazione, addirittura era un'arte statale. Noi conosciamo le tecniche divinatrici di Hammurabi. Anche per la Fenice e per Canaan abbiamo dei reperti archeologici importanti, come per esempio il culto nei reperti di Ugarit, Rosh Hashanah, nelle stele e nelle iscrizioni di Biblos, che ci dicono come fosse praticata la divinazione. Ecco, il periodo arcaico del profetismo biblico ha molti punti in comune con il profetismo extrabiblico, soprattutto fenicio e cananeo. Ma se ci sono dei momenti di grande contatto, soprattutto nel modo di profetare e nel modo di procurarsi lo spirito di profezia, la caratteristica del profeta in Israele è che il profeta è un chiamato personalmente da Dio. Non è per Israele un mestiere quello dei profeti. Lo dice con molta forza il mio amico Amos, quando dice: io non ero profeta né figlio di profeti. Figlio di profeti vuol dire che apparteneva a una scuola, eccetera, ma facevo un mandriano e raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese dal mio gregge e mi portò ad annunciare la parola di Dio. Ecco, il profeta è un chiamato. Nella storia della salvezza, talora Dio, per educare il suo popolo, si serve dei profeti. Cosa vuol dire il termine profeta? Profeta deriva da profaino, parlo a nome di un altro, che deriva a sua volta dall'accadico Nabu, che significa gridare, chiamare. È colui che è chiamato, ma che a sua volta chiama. È colui che riceve nella sua vita un grido, una rottura, come dicevamo prima, rispetto al nostro percorso di maturazione, di educazione, ma nello stesso tempo poi sarà colui che grida. Ma ci sono anche altri termini che definiscono il profeta. Il profeta, se da una parte è un chiamato, dall'altra parte è anche definito roè, oppure osè, cioè veggente, contemplante. non dirà mai cose sue, ma annuncia ciò che Dio gli ha manifestato. Ecco perché diventa, quindi terzo nome del profeta, Isha Elohim, cioè uomo di Dio, Ebed Edonai, servo di Yahweh, Malak Edonai, messaggero di Dio, uomo dello spirito. Quindi vedete, profano, chiamato e che chiama, Osè Nabù veggente, colui che vede e che diventa l'uomo di Dio. Infine, per Israele ha dei compiti particolari e nei confronti del popolo sarà definito Zofè, cioè la sentinella, Somer, il custode, Roè, il pastore. Quali sono stati i grandi profeti in Israele? Sicuramente colui che per primo è chiamato Nabì è Abramo, la cui figura abbiamo contemplato ieri sera nella compieta. Abramo, voi sapete, vive circa tra il 1850 e il 1750 a.C., è il nostro padre nella fede. Abbiamo un padre nella fede che è Abramo, abbiamo una madre nella fede che è Maria. Queste sono le due grandi definizioni che la Bibbia dà di Abramo e di Maria, ponendole sicuramente anche in collegamento. Abbiamo un padre nella fede e una madre nella fede. Questo Abramo è anche Nabì, è anche profeta, chiamato da Dio, gode di una intimità particolare con Dio, diventa l'amico di Dio, diventa intercessore, a lui Dio svela i suoi decreti, a lui Dio fa una promessa. E secondo la Bibbia tutti i grandi patriarchi sono stati anche profeti, ma soprattutto Mosè viene ritenuto come il primo dei profeti, per la sua intimità con Dio, per l'autorità della sua parola, per la forza della sua intercessione. E anche sua sorella, Miriam, Maria, sorella di Mosè, è detta Nabia, è detta la profetessa. Quindi vedete che la profezia, lo vedremo subito, era un qualche cosa anche di femminile all'interno del popolo già di Israele. Al tempo dei giudici è Deborah, la profetessa, che giudica il popolo. Dall'undicesimo all'ottavo secolo a.C. il profetismo si sviluppa molto e da quel periodo fino a Malachia, 450 a.C., la serie dei profeti è quasi ininterrotta. Samuele fu dichiarato solennemente profeta, la sua importanza è notevole non solo dal punto di vista profetico, ma abbiamo visto dal punto di vista religioso, esorta il popolo a intercedere per lui. È importante dal punto di vista politico, è colui che in qualche misura istituisce la monarchia. Ma al tempo di Samuele il profetismo è ancora molto simile ai popoli extra ebrei, cioè siamo di fronte ad un profetismo collettivo. Esistono delle scuole di profeti, dei collegi di profeti, delle vere e proprie confraternite che vivono all'ombra in genere dei grandi santuari, Gaba, Naiot, Samaria, Gerico, Galgal, Betel. Questi profeti avevano il compito di proferire oracoli. Conducevano una vita comune, una vita molto povera, obbedivano al capo del gruppo, vestivano pellicce e cinture di pelli, questo vi dice anche poi lo strano look del Battista quando sarà l'ultimo dei grandi profeti, colui che annuncerà il profeta per eccellenza che è Cristo. Hanno probabilmente un contrassegno sulla fronte, un tatuaggio. Voi vedete alcuni brani della Bibbia si dice avevano dei segni sulla fronte, probabilmente avevano dei tatuaggi particolari. Il loro profetismo era un profetismo estatico e questa estasi si otteneva con dei mezzi molto naturali. Era suscitato da musiche assordanti, da canti ripetitivi, da danze sfrenate. Si legge che Davide si mette a danzare e fa il matto come facevano i profeti, cioè a furia di danzare nell'ebbrezza della musica ricevevano rivelazioni. Non vi scandalizzi, anch'io ho avuto recentemente esperienze indirette di questo tipo, perché voi sapete io mi occupo degli amici indios dell'Amazzonia a Roraima e ho ricevuto una strana richiesta di progetto Pasquale, che abbiamo poi sovvenzionato come coro da parte di quel meraviglioso padre, che è padre Corrado Dal Monego, che vive con gli Yanomami, il popolo più primitivo della terra, il popolo del 12.000 a.C., che non è ancora all'età della pietra, è ancora all'età del legno. E in un momento in cui le invasioni dei Garimpeiros, cioè dei cercatori d'oro, adesso che l'oro si era rivalutato alla follia, c'è stata questa super invasione di Garimpeiros, hanno diffuso malattie tremende tra questi popoli che non hanno anticorpi per fronteggiarlo. I bambini morivano per diarrea, morivano per la malaria, morivano per la TBC portate da questi Garimpeiros. I missionari non hanno un soldo per fare progetti sanitari efficienti, e allora ci ha chiesto di finanziare degli incontri degli sciamani, cioè dei loro stregoni, tra virgolette, perché dice sono di consolazione per il popolo. E mi ha mandato, se qualcuno di voi lo vorrà, io gli mando anche la traduzione, 40 pagine di racconto di come sono avvenuti questi incontri degli sciamani, no? In cui queste persone, con la preghiera a Dio sui malati, hanno indubbiamente dato consolazione. E come gli sciamani entrano presso gli Yanomami in contatto con il divino? Insufflandosi droghe a vicenda. Hanno una specie di tubo in cui prendono dei funghi particolari della foresta, li sminuzzano, diventano polvere, insufflano nella narice del vicino queste polveri, e dopo hanno visioni del mondo di Dio e danno consolazione. I missionari dicono è stata un'esperienza di consolazione, perché questi uomini hanno pregato poi Dio secondo il loro modo, e noi non dobbiamo essere anche scandalizzati dal fatto che arrivino a questa estasi attraverso droghe rituali. Usano le droghe solo gli sciamani e solo nel momento rituale, perché dicevano, ed è vero, anche il profetismo dei primi secoli di Israele si avvale di questi fenomeni estatici, come la danza, la musica, le autoflagellazioni, l'uso forse anche di sostanze, proprio per ottenere un contatto col divino. Vedete, qui rientriamo un po' in discorso, forse può scandalizzare qualcuno, ma di quella sapienza umana che dobbiamo sapere percorrere per diventare prodromica, ecco, alla sapienza divina. Perché la bellezza di questi incontri è che alla fine alcuni sciamani vanno dal missionario e gli dicono: e tu come fai a entrare in contatto con il tuo Dio? No? E quali sono i tuoi metodi? Ed è per loro occasione di insegnargli l'Eucaristia, di insegnargli i sacramenti, di insegnargli la preghiera, di annunciare l'Evangelo. Quindi vedete, non ci dobbiamo scandalizzare se nella Bibbia troviamo un profetismo di questo tipo che era foriero della parola di Dio. Perché alla fine questi profeti, dopo aver raggiunto quest'estasi in questi modi, tra virgolette, meccanici, no? Annunciano ad Israele una parola che la Bibbia definisce Dabar Edonai, cioè parola di Dio, parola stessa del Signore. Certo, ben presto da questi collegi di profeti emergono figure individuali. Abbiamo Nathan, abbiamo Gad, che esercitano la loro funzione nell'aura reale di Davide, abbiamo Aia, abbiamo Semeis, abbiamo Elia ed Eliseo, che sono sicuramente dei profeti individuali che nascono però all'interno di scuole. Abbiamo anche cinque donne, Nabia, cioè profetesse. Vi ho già detto di Maria, sorella di Mosè, vi ho già detto di Debora. Si parla di anche Noadia nel libro di Neemia, che era una falsa profetessa. Si parla di Isaia, che aveva una moglie profetessa. Quindi abbiamo una coppia di profeti. Isaia è la moglie innominata, ma che viene chiamata la Nabia, la profetessa. Abbiamo Curda al tempo di re Giosia. E segno del Messia sarà quando anche tutte le donne profeteranno, ci dice il profeta Gioele. Ecco, a partire dall'VIII secolo inizia poi l'epopea del profetismo classico, che dura fine dopo l'esilio, in cui abbiamo i grandi profeti che noi conosciamo, quelli che vengono anche detti profeti scrittori: Amos, Osea, Isaia, Michea, Sofonia, Geremia, Baruch, Abacuc, Naum, Ezechiele, Daniele, Abdia, Ageo, Zaccaria, Malachia, Gioele e Giona. Quali sono i caratteri del profeta? Primo, vi ho già detto, è un chiamato da Dio. la differenza tra il profetismo dei popoli attorno ad Israele e il profetismo in Israele è che Dio fa una chiamata specifica al profeta. È la potenza dello Spirito di Dio che chiama il profeta, è la potenza dello Spirito di Dio che forgia il profeta, anche quando questi non è d'accordo, anche quando questi si ribella, anche quando questi vuole scappare, anche quando questi vuole andare dalla parte opposta lontano dal Signore. Libro del profeta Giona. Il libro del profeta Giona ci dice che se Dio ci chiama ad essere profeti, saremo profeti. E poiché ci ha chiamati tutti con il battesimo, perché il battesimo ci dà il dono sacerdotale, profetico e regale, vuol dire che il Signore ci accompagna in ogni momento nel nostro sforzo di essere profeti. La mano di Dio chiama l'uomo ad essere suo profeta. Il profeta diventa un afferrato dal Signore, dice Amos, un sedotto dal Signore, dice Geremia. Un assalito dallo spirito, dice Ezechiele, un irrorato dallo spirito, dice Gioele, un unto dello spirito, dice Isaia. Ed è talmente un uomo dello spirito che il giudaismo rabbinico identificherà lo Spirito Santo con lo spirito di profezia. E allora ecco, sequestrato da Dio, il profeta diventa l'uomo di Dio. Elisha Elohim diventa Lebed Edonai, il servo di Dio. Secondo, il profeta non solo è un chiamato da Dio, il profeta è servo della parola. La seconda componente essenziale del profetismo biblico è l'affidamento di una missione. Egli non solo è chiamato, ma è chiamato per chiamare. Egli non solo riceve un annuncio, ma dovrà portare questo annuncio, diventare il Malach Edonai, il messaggero o l'angelo, la stessa cosa, angelos, messaggero, la traduzione dell'ebraico Malach, il messaggero di Dio. Ecco perché continuamente i profeti esordiscono dicendo: così parla Dio, ascoltate la parola di Dio, oracolo del Signore. Come il Signore parla? Parla qualche volta attraverso a visioni vere e proprie, a colloqui veri e propri, ma altre volte attraverso a visioni interne, a intuizioni spirituali che il profeta ha dentro di sé e in cui riconosce chiaramente la parola di Dio. E il profeta diventa allora bocca di Dio. Geremia 1: ecco, io metto nella tua bocca le mie parole, dice il Signore. Geremia 15: tu sarai sempre la mia bocca. A sua volta il profeta come esprime quello che ha ricevuto? Lo può esprimere attraverso la parola. Parola proclamata o parola scritta. Abbiamo visto che non tutti i profeti sono scrittori, ma una buona parte diventa profeta e scrittore. Qualche volta, e questo sarà il grande lavoro di domani mattina, quando cercheremo di capire quello stile particolare che il profeta Gesù, che il maestro Gesù usa, che è quello delle parabole, il profeta parla attraverso mimi, attraverso azioni simboliche, attraverso gestualità, attraverso racconti strani, attraverso segni. Vedremo domani l'importanza del mimo nella trasmissione del messaggio di Dio, sia nell'Antico Testamento, sia tramite Gesù e la sua peculiarità del parlare in parabola. In ogni caso il profeta è colui che è sedotto dalla parola. Geremia dice che la parola diventa in lui un fuoco ardente che brucia nelle ossa, che è incontenibile. E questa parola è sempre, vi dicevo, una parola per gli altri, una parola da trasmettere. Qualche volta sarà la vita stessa del profeta a diventare profezia, e il profeta sarà un profeta afono. E anche i grandi profeti diventano maggiormente profeti quando non parlano più, ma quando la loro vita totalmente donata ai fratelli e all'obbedienza alla parola di Dio diventa segno. Pensate a Geremia, pensate ad Ezechiele, pensate a Gesù. Questi grandi profeti sono eloquenti in maniera somma quando sono ridotti al silenzio. Tant'è vero che l'agnello afono di Isaia 53 è la parola stessa di Dio, è il verbo di Dio. Ma il profeta è anche sentinella di Israele, cioè non è soltanto il messaggero di Dio, è anche il luogotenente di Dio. E allora diventa la sentinella di Israele, il pastore di Israele, il custode di Israele. Non è un indovino, è colui che aiuta Israele a leggere la parola di Dio nell'oggi, a vivere l'alleanza in termini storici concreti, a cogliere i segni dei tempi alla luce dello Spirito. Ed è per questo che il profeta è più importante del sacerdote ed è più importante del re. Anzi, è la coscienza critica che spesso fa giudizio sul sacerdozio, sulla monarchia, sui sapienti, quando il sacerdozio, quando la gerarchia, quando i sapienti si allontanano dal Signore. Egli è sottomesso soltanto alla signoria dello Spirito. Quarta caratteristica, il profeta è anche intercessore. Non è solo il mediatore tra Dio e Israele, non è solo al servizio di Dio, è anche mediatore tra Israele e Dio, e anche al servizio di Israele. E allora tutti i grandi profeti, da Abramo, vi ricordate l'episodio di Sodoma e Gomorra, a Geremia, a Isaia, a Gesù, sono tutti dei grandi intercessori, sono tutti dei grandi intercessori che pregano tutt'uno col popolo per chiedere a Dio la grazia della sua misericordia, della sua salvezza, del suo intervento potente. Infine, la caratteristica del profeta è quella di essere perseguitato da coloro a cui egli annuncia la parola di Dio. Il profeta sa che la sua missione lo renderà solo, lo renderà isolato, lo renderà osteggiato, e che potrà pagare anche con la propria vita la fedeltà alla sua chiamata. Il martirio è la suprema profezia, e lo sarà anche per Gesù, la parola definitiva del Padre, che proprio sulla croce darà la rivelazione somma, massima, dell'azione del Padre e dell'amore del Padre. Sappiate, fratelli e sorelle, che quando siete un po' profeti vi metteranno il bastone tra le ruote, vi osteggeranno. Gesù ha detto con molta chiarezza: se hanno perseguitato il Maestro, perseguiteranno anche i discepoli. Abbiate anche paura quando tutto va bene, quando tutti vi lodano, quando nessuno vi contesta. Chiedetevi se non siete diventati troppo mondani, se non vi siete venduti troppo alla mentalità corrente, se sapete ancora mantenere quell'alterità che è propria della parola di Dio, che manda i suoi profeti sapendo che la sua parola è questa spada che divide, che taglia, che ferisce, ma che proprio così, estirpando il cancro e le cancrene, riesce a portare liberazione e salvezza. Quali sono i temi della profezia, che sono poi i temi del nostro annuncio, del nostro essere profeti? Primo, l'alleanza. Voi sapete che l'alleanza è una parola ebraica che è berit, che non intende tanto un rapporto politico tra sovrani, tra nazioni. Berit è il patto coniugale, è il matrimonio, è il progetto condiviso tra l'uomo e la donna, è un'espressione nuziale. Allora ecco che quando Israele vuole esprimere il suo rapporto con Dio, la sua massima modalità di espressione è l'icona nuziale. Dio è il folle innamorato di Israele. Israele però è adultera, si prostituisce agli idoli, ma Dio non divorzia mai dal suo popolo, continuamente lo cerca, lo perdona, vuole riprenderlo con sé, vuole addirittura rifarlo vergine. È il verbo usato in Osea, er, si usa in ebraico solo per una giovane vergine e non per l'Israele prostituta. Il profeta è quindi colui che vibra di passione perché Israele si innamori del suo Dio, si innamori del suo Dio. E quando denuncia i tradimenti di Israele, scontrandosi anche con le istituzioni, la monarchia, il sacerdozio, con la gente, lo fa con un cuore appassionato, lo fa non con il gusto del castigare, ma veramente con quella ira di Dio, vi dicevo prima, che meglio tradurremmo orgetheu, cioè la passione di Dio. Quando il profeta anche annuncia una condanna,
lo fa per amore e perché vuole che il popolo si innamori di Dio. Così quando noi anche correggiamo i nostri figli, i nostri allievi, non lo facciamo per il gusto di castigarli, ma dobbiamo farlo con quella passione d'amore perché si innamorino di Dio, perché si innamorino della verità. Quindi fine della profezia è proprio soltanto la conservazione dell'alleanza, portare ad innamorarsi di Dio. Secondo, l'etica. Certo, il nostro Dio è un Dio che vuole essere amato negli uomini, non vuole essere amato in se stesso. Se la parola di Dio non ti porta ai poveri, agli ultimi, agli emarginati, agli oppressi, agli esclusi, a fare giustizia, tu non hai capito la parola di Dio. E allora ecco che i profeti sono tutti dei grandi denunciatori delle ingiustizie sociali. Il profeta è colui che denuncia con forza le ingiustizie sociali, l'oppressione dei poveri, la sperequazione delle ricchezze. Il profeta è colui che attacca con forza una fede che si riduca a culto. Terzo, l'escatologia e il messianismo. Sì, il profeta arde di passione perché il popolo si innamori di Dio. Il profeta vuole che il popolo sia coerente a questo patto d'amore, ma annuncia continuamente che la misericordia di Dio salverà Israele anche se Israele si allontana da lui. Ecco allora l'escaton, la salvezza finale, ecco allora il Messia. Anche quando tutto il popolo si sarà allontanato da Dio, ci sarà sempre un resto di Israele che sarà l'Israele fedele. E questo Israele fedele sarà colui da cui nascerà una salvezza di nuovo per tutte le genti attraverso il Messia, l'unto di stirpe davidica, re ideale, ma che sarà anche sacerdote e profeta, che sarà l'Ebed Edonai, il servo di Dio. Concludo con un problema che mi avete già accennato ieri e che indubbiamente è importantissimo per capire la tematica di oggi. Dio ci parla, abbiamo detto, attraverso i sapienti, Dio ci parla attraverso il magistero, Dio ci parla attraverso i profeti. Vi dicevo ieri che Dio parla attraverso la nostra storia e la nostra storia è piena di angeli. Ma qualcuno ieri sera mi diceva, ma ci sono anche dei diavoli. Cioè, come facciamo a riconoscere gli angeli buoni dagli angeli cattivi? Come facciamo a riconoscere la vera sapienza dalla falsa sapienza? Come facciamo a riconoscere il vero profeta dal falso profeta? Guardate, questo è stato un tema che ha sempre dilaniato Israele. Perché riconoscere chi mi porta davvero l'annuncio di Dio e chi invece mi porta dei falsi annunci in nome di Dio è davvero forse l'elemento fondante della vita spirituale. Quello che i padri chiamavano il discernimento. Il discernimento. E allora io vi do qui alcuni caratteri molto biblici, ma che poi voi saprete tradurre nella vostra vita quotidiana. In genere i falsi profeti come sono nell'Antico Testamento e nel Nuovo? Sono estatici, cioè sono quelli che vedono madonne da tutte le parti, che vedono statue che piangono, che vedono soli che girano, che vedono falsi sogni, false visioni, In genere i falsi profeti sono estatici. Due, i falsi profeti sono dei professionisti, lo fanno di mestiere. Sono sempre lì che dicono di parlare a nome di Dio. Tre, sono sempre legati al potere. Vedete che non disturbano mai il manovratore di turno, il re, il sommo sacerdote, eccetera. Quattro, sono immorali. Non hanno una vita coerente, la loro vita non è modello per coloro a cui annunciano le profezie. Quinto, annunciano pace, annunciano vittoria, cioè dicono che va tutto bene. Sono quelli che non ti mettono mai in crisi, che ti fanno delle proposte che sempre sono concilianti con la tua vita, che non ti fanno mai progredire, che dicono ma stai bene così, ma non esagerare, ma sta attento, Ancora, sono annunciatori di profezie che non si compiono. E questo è una cosa che dobbiamo aspettare dopo, però nella Bibbia si dice proprio questo. Lo dice, per esempio, Deuteronomio 18. Se tu pensi
come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, questa parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione e di lui non devi avere paura. È un criterio che vi do, ma se dobbiamo aspettare il dopo per attingere o meno a una profezia, siamo nei guai. Ancora, sono eterodossi, cioè invitano all'apostasia, alla dimenticanza di Dio, a una vita più semplice, a una vita più facile. Hanno sempre la risposta pronta. Diffidate da quelli che hanno sempre la risposta pronta per ogni vostro dubbio. Qualche volta è anche un po' il vizio di un certo magistero che tira fuori un documento su qualunque cosa che capita. Questo di per sé nell'Antico e nel Nuovo Testamento non è segno di vera profezia. E infine sono ispirati solo da se stessi. Al contrario, i veri profeti sono profeti della parola, di essa sola sono servi, la custodiscono, la difendono anche a costo della vita, l'annunciano con franchezza. Due, sono carismatici. Dio li ha strappati dal proprio lavoro e dalle proprie occupazioni per inviarli ad Israele, non lo fanno di mestiere. Tre, sono liberi nella loro profezia, che anzi in genere è una polemica durissima contro un culto alienante, contro un potere corrotto, contro un potere oppressivo. Quattro, sono di condotta integra, alieni dall'edulazione, dall'opportunismo, difensori strenui di Dio e di Israele. Quinto, annunciano spesso disgrazie, sventure, problemi, cioè ti mandano in crisi. Geremia dice, quanto è profeta che predice la pace, egli sarà riconosciuto come profeta mandato dal Signore soltanto quando la pace sarà avvenuta. Cioè il vero profeta ti manda in crisi. Il vero profeta non ti dice che tutto va bene, ti dà un'inquietudine, quella sana inquietudine che ti porta alla ricerca di Dio. Ancora, annunciano una parola che sempre si realizza e talora lo confermano con gesti miracolosi. Ancora, sono sempre ortodossi, profondamente ancorati alla Torah, alla tradizione, ai valori dell'alleanza. Predicano con forza il Signore contro l'idolatria, invitano con forza alla conversione, al ritorno al Signore. Nel Nuovo Testamento ci sarà un criterio in più. Chi riconosce Gesù come figlio di Dio, costui è profeta. Chi non lo riconosce, costui non è profeta. Questo è molto importante in un'epoca in cui spesso i nostri figli o i nostri amici sono infatuati di Sai Baba, di Dalai Lama, di Buddha, di tante cose che sicuramente possono portare una grande profezia umana, ma la cui profezia è incompleta nel momento in cui essi non arrivano ad annunciarti il Signore Gesù. Sono capaci di silenzio i veri profeti, non hanno una parola per tutti, la parola non è loro proprietà, sono solo dei trasmettitori. E allora non hanno una risposta per tutti i quesiti che vengono loro posti. Talora tacciono, in attesa che Dio si manifesti. Talora ti dicono, non so cosa dirti, prega anche tu dicendo, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E infine sono ispirati solo da Dio. Geremia dice, mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. E Amos aggiunge, il Signore ha parlato. Chi può non profetare? In ogni caso, anche il profeta è esposto al rischio dell'infedeltà, di cedere alle lusinghe del mondo. Ma noi sappiamo che la parola di Dio si realizza sempre con forza. Ricordiamo sempre quel brano di Isaia 11, come la pioggia e la neve non scendono dal cielo senza bagnare e irrigare la terra, così la parola di Dio non torna indietro senza aver prodotto frutto. Allora sta a noi discernere i veri profeti. E questo avviene nella preghiera, questo avviene nell'ascolto del magistero, perché nella Chiesa il magistero ha anche il compito del discernimento delle profezie.
è il vero profeta, anche se critica il magistero, non si ribella mai al magistero. C'è una grande differenza tra Lutero, che sicuramente ha avuto un grande spirito di profezia, ma che quali danni ha creato nella Chiesa, è un Don Milani, è un Don Mazzolari, che dicevano: bacio la mano del mio vescovo che ingiustamente mi piega e ingiustamente mi ingiunge di tacere. Bacio la mano e mi inginocchio davanti ad esso. Il vero profeta è quello che sa fare anche obbedienza, sicuro che poi la profezia dopo, che è successo? Prova, è morto. Ci vuole il tocco santo del toccatore. Vabbè, comunque, vabbè, cerchiamo, vediamo se stavolta è proprio morto. E niente. Comunque dicevo, sicuri che poi la profezia in ogni caso si realizza, sicuri poi che la parola di Dio alla fine viene portata a compimento. Ecco, abbiamo fatto un grosso excursus questa mattina su come Dio ha educato Israele e continua ad educare il suo popolo. Sta a noi davvero, da una parte, essere attenti ai sacerdoti, ai sapienti e ai profeti che Dio continuamente ci manda nella nostra vita, e d'altra parte sta a noi anche vivere il carisma del sacerdozio, della sapienza e della profezia che a tutti noi è dato nel battesimo, in una fedeltà forte al Signore, in un amore appassionato a Lui, per trasmettere agli altri non noi stessi, ma soltanto Dio solo e sempre solo il Signore.